Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Come sarà il mondo tra 25 anni, diciamo nel 2050, nel 2075? È un discorso in prospettiva che è molto interessante. Diciamo che non se ne sta praticamente, possiamo dire, nell'informazione non se ne sta occupando perché sono delle proiezioni. Andremo a parlare di dati molto importanti, poi di analisi, anche se vogliamo, geopolitiche. Proiettate sul medio, soprattutto sul lungo periodo, cosa che nelle politiche europee sembra un discorso assolutamente non si fa, non si ragiona così a tempi lunghi, si ragiona esclusivamente nel breve e nel medio periodo, ma il resto del mondo faremo delle scoperte molto molto interessanti quest'oggi. Gli studi, ci baseremo sugli studi, anzi i nostri ospiti si baseranno sugli studi e i report di società come la PwC, la PricewaterhouseCoopers, Goldman Sachs e studi anche dell'Ocse, che sono veramente impressionanti. Possiamo già anticipare che gli equilibri mondiali, i paesi e le aree sviluppate per contro quelle in recessione sottosviluppate saranno totalmente diverse e altre rispetto ad oggi. Ma andiamo a scoprire il tutto assieme a oggi i miei ospiti, l'economista Gabriele Guzzi.
Buonasera Carlo, grazie per l'invito e un saluto a tutti i nostri spettatori.
E a Gilberto Trombetta. Ciao Gilberto, ben ritrovato.
Ben trovato Carlo e ben trovato Gabriele.
Allora, questa, Gilberto, è un po' anche l'anticipazione di un articolo a cui sta lavorando anche da parecchio tempo, in qualche modo diamo delle anteprime.
Assolutamente.
Direi però che partiamo dal presente, all'immediato futuro, perché ci sono le elezioni europee ormai alle porte. Se cambierà l'UE dopo le elezioni?
Non credo, non mi aspetto particolari cambiamenti o quantomeno cambiamenti significativi, quindi di rotta rispetto a quello che è successo negli ultimi 30 anni, cioè da quando esiste l'Unione Europea, per motivi che abbiamo spesso raccontato e che riassumo molto brevemente. Per quanto riguarda la parte sostanziale, quindi di indirizzo, la storia dalla sua nascita dimostra che l'Unione Europea non è riformabile. Cioè l'economia sociale di mercato molto competitiva, come si autodefinisce l'Unione Europea, e l'ordoliberismo tedesco, non è possibile fargli fare un'inversione a U. Incontreremo ovviamente il veto e l'ostacolo dei paesi che non sono interessati più o meno legittimamente a questa inversione a U. Serve l'unanimità per cambiamenti così grandi e soprattutto quale che fosse il cambiamento possibile o auspicabile, come noi non vogliamo stare legittimamente, noi Italia, nella parte della Cenerentola. Non sarebbe giusto che spingessimo per dei cambiamenti che ci farebbero assumere il ruolo dominante della Germania a scapito di altri paesi amici o quasi, cioè paesi del continente europeo. Quindi non è possibile, non mi aspetto un cambiamento significativo da parte dell'Unione Europea con queste elezioni.
E Gabriele, che riflessioni ti vengono da fare per queste imminenti elezioni?
Il problema credo che oltre a essere politico, come diceva Gilberto, è semplicemente strutturale, giuridico, ancora più basicamente. Cioè noi eleggiamo un Parlamento a giugno che non è un Parlamento, questo è il dato di fatto. È un Parlamento che non ha un'iniziativa legislativa vera e propria.
Come si chiama secondo te, Gabriele, in questo caso? È un Parlamento che non è un Parlamento? Qual è il suo nome vero? Se ne ha uno reale,
Ma da un punto di
realistico?
vista giuridico, credo che nella storia non esista un Parlamento. Ora non lo so, bisognerebbe chiedere a uno storico del diritto, ma dato che l'Unione Europea è un'invenzione del demonio, nel senso che ci sono messi lì proprio a ragionare e farla così malamente, non so se qualcuno prima ci aveva già pensato, non lo so onestamente. Io la vedo
Come ti
come.
verrebbe da chiamarlo? Cioè, ti viene in
Ma
questo
per me
momento?
è un cerimoniere di burocrati, di post-politici, di politici postumi a loro stessi. Cioè, se tu vai al Parlamento europeo, temo che non sia più un politico perché non hai più una vera capacità di cambiare le cose, no? Almeno questo in Italia è stato sempre, no, un po' il cimitero per i politici trombati, mi permetto questa parola
Difficile
tecnica.
peccatorum.
È un grande cerimoniale parareligioso, cioè l'Unione Europea cerca di darsi una legittimità democratica con delle elezioni parlamentari, ma non esiste un Parlamento, non esiste una Costituzione, non esiste un popolo europeo. Per cui io, lo sapete, ho questa idea un po' provocatoria di eliminare le elezioni europee. Anzi, se io mi candidassi al Parlamento europeo, proporrei questo: aboliamo le elezioni europee, rendiamolo quello che era prima. Non è che il Parlamento europeo è stato sempre elettivo come ora, è qualcosa di, credo che la prima sia negli anni 70. Cioè, doveva essere un consesso, diciamo così, di parlamentari dei singoli stati, perché la struttura dell'Europa continua a essere intergovernativa e a mio avviso ha ragione, perché non essendoci una Costituzione non potrebbe essere che così. Quindi queste elezioni non potranno fare molto perché il fulcro europeo è intergovernativo, non è sovranazionale, non esiste un Parlamento vero e proprio sovranazionale, sovra i diversi Parlamenti europei. Quindi forse ci sarà uno spostamento a destra, ma i trattati non si cambieranno perché non li decide il Parlamento, semplicemente. Cioè sono ogni 5 anni noi sentiamo queste sono le elezioni più importanti, si cambierà l'Europa, no? Ma non succede nulla, ma non è una questione, come dire, perché i politici sono cattivi. I politici semmai sono cattivi perché non dicono la verità giuridica del fatto, cioè che queste elezioni europee non possono intaccare la struttura giuridica dell'Unione Europea, che è quella dei trattati, e che nell'ottica di questo allargamento continuo dell'Unione Europea che è iniziato oramai 20 anni fa e sembra proseguire con i Balcani e forse addirittura con l'Ucraina, si rende semplicemente una grande area mercantile e commerciale senza alcuna identità politica e economica, soggetta ai desiderata economici dell'egemone di turno, che prima poteva essere la Germania, ora mi sembra che neanche lo sia più la Germania, e che sia del tutto inglobata all'interno della vita economica e purtroppo militare dell'Alleanza Atlantica.
Sì, Gilberto, giusto per chiudere il tema qui delle elezioni e poi passiamo al vero argomento della puntata. Gabriele diceva: se anche alle elezioni poi ci si sposta verso destra come risultato, non cambia niente sostanzialmente.
Non cambia niente anche perché per proporre un cambiamento, perché è vero che diciamo, l'Unione Europea si è specializzata nel costruire delle strutture, la Commissione Europea è quella veramente importante che prende le decisioni, che riesce a farlo, cioè a prendere le decisioni sostanzialmente al riparo dal processo elettorale, democratico ed elettorale. È vero per carità che il Parlamento nomina formalmente la Commissione e che in linea teorica sulla carta potrebbe sfiduciarla, con condizioni che sono però, permettetemi, impossibili da soddisfare. Però poi la verità è che il potere costituito dell'Unione Europea, sovranazionale, Commissione e ancora di più l'Eurogruppo, cioè il consesso dei ministri delle finanze dei singoli partiti, a livello europeo non è elettivo, è elettivo a livello ovviamente locale, cioè nazionale, quindi come ricordava giustamente Gabriele, la struttura è intergovernativa, cioè è un teatrino quella delle elezioni europee che sposta pochi gli equilibri che sono ben saldati all'interno del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che è stato costruito intorno a un modello di funzionamento politico, sociale ed economico ben preciso che è quello ordoliberista tedesco. Quindi anche a livello intergovernativo, cioè nella Commissione, in realtà risulta difficile far valere dei reali pesi rapporti di forza, no? Perché l'Italia, nonostante tutto, è la seconda potenza manifatturiera d'Europa, è il terzo PIL europeo, cioè dovrebbe avere un peso sostanziale anche all'interno della Commissione e dell'Eurogruppo. Ovviamente non è così perché è costruita appositamente così la struttura dell'Unione Europea e dell'Eurozona e in più c'è evidentemente un problema di qualità di rappresentanti italiani, cioè prima ancora di un problema come lo chiamiamo sempre noi di vincolo esterno, Unione Europea, Eurozona, possiamo metterci anche altro, c'è un problema di vincolo interno, cioè di una classe politica che non vuole o non è in grado di rappresentare e far valere, come dire, gli interessi nazionali e dei cittadini italiani.
Senti, veniamo allora ai report perché qui ragioniamo su un mondo nei prossimi decenni, no? Potrei iniziare proprio la prima domanda, intanto, come sarà? Il report parla con il primo report di una finestra fino al 2050. Intanto, nel 2050 ci sarà l'Unione Europea? Se sì, come sarà messa?
Bella domanda.
Bella domanda.
Vedendo come vanno le cose, mi verrebbe da dire che è verosimile che l'Unione Europea nel 2050 possa non esistere più. Il problema è capire se non esisterà più per colpa di un forte shock esterno che la porterà ad implodere, quindi con un processo di disgregazione non controllato dai Paesi membri, oppure se a un certo punto rinsaviscono i Paesi membri, soprattutto quelli grossi e fondanti, Italia, Francia e Germania, si siedono intorno a un tavolo e si dicono tra di loro: è stato bello, finiamola qua, perché poi cambia molto lo scenario.
Bella, si dice, è la frase fatta, no? Sì, è stato bello. Bello mica...
Esattamente. Ecco, è verosimile che possa non esistere più, ma il mondo che ci troviamo davanti nel 2050 a livello globale, geopolitico ed economico, è un mondo radicalmente diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, e forse per molti che giustamente non si occupano di scenari a lungo termine è forse addirittura un mondo inimmaginabile rispetto ad oggi.
Ecco, proviamo a entrare un po' nei dettagli di questo report e anticipare un po' i contenuti dell'articolo di cui parlavo prima.
Eh beh, prego. Sì, certo, perché se noi oggi nelle posizioni, nelle prime 10 posizioni al mondo in termini meramente economici, perché questi report riguardano gli aspetti economici che però poi sono determinanti anche per gli equilibri politici, se noi oggi all'interno delle prime posizioni troviamo prevalentemente i paesi del G7 o comunque le economie avanzate occidentali, troviamo gli Stati Uniti al primo posto, per capirci, il Giappone, che non è occidentale ma è sicuramente un paese del G7 e delle economie avanzate, la Germania, il Regno Unito, la Francia, il Canada, l'Italia ancora oggi, no? Ebbene, se noi andiamo a vedere gli scenari nel 2050, troviamo un mondo che è già sostanzialmente diverso, perché la Cina diventerà il paese più potente da un punto di vista economico, cioè avendo superato gli Stati Uniti in termini di PIL effettivi, cioè la Cina ha già superato gli Stati Uniti in termini di PIL a parità di potere d'acquisto, che però alcuni dicono non va bene a parità di potere d'acquisto, vale il PIL assoluto. Ebbene, nel 2050 la Cina sarà al primo posto, e questo magari sorprende poche persone. Al secondo posto ci dovrebbero stare gli Stati Uniti, ma non è detto, perché potrebbe starci l'India. Troveremo poi l'Indonesia.
Ecco, questa è clamorosa, questa.
L'Indonesia è già lanciata su un tasso di crescita impressionante, a livello di crescita del PIL reale annuale se la gioca già, se non forse addirittura sta oltre, e nelle proiezioni ancora di più, con Cina e con l'India, perché si sta industrializzando, ha tante materie prime e una popolazione in crescita. Semplifico un po', ma diciamo che i punti sono questi. Ma poi troveremo nelle prime 10 posizioni il Brasile, che è appunto uno dei paesi dei BRICS, e al decimo la Russia. Tenete conto che l'Indonesia sta valutando verosimilmente nei prossimi anni, entrerà a far parte dei BRICS. Questo per dire che ci troveremo nel 2050 un mondo già sostanzialmente a guida BRICS, dove nelle prime 10 potenze economiche restano solamente gli Stati Uniti e il Regno Unito.
E il Regno Unito. Gabriele, che riflessioni ti vengono su questa disamina? Su queste prospettive?
Ma intanto mi chiederei se nel 2050 il mondo come lo conosciamo esisterà ancora, perché sembra una cosa banale, ma io non lo do affatto per scontato, a maggior ragione nel 2100, e a maggior ragione se le tendenze che ci ha descritto Gilberto saranno vere e sono ad oggi vere. Ma l'economia è imprevedibile, perché è connessa con la storia, per cui io da studioso di storia dell'economia ho molte perplessità metodologiche nell'allungare il trend di quello che stiamo vedendo per troppo tempo, soprattutto se allungando questo trend noi assisteremo a cambiamenti strutturali dell'assetto geopolitico e militare del mondo, perché non è mai accaduto nella storia un tale rovesciamento di rapporti di forza in situazioni di pace, armonicamente. Cioè che appunto un intero blocco del mondo fa spazio senza fare niente a potenze totalmente diverse e spesso in contrapposizione proprio di interessi. Per cui io non il trend li riconosco, ed è giusto studiarli per avere così, magari poi ci centriamo nel merito perché ci dicono delle cose. Ma temo che sono delle suggestioni, ma non sono realistici. Non sono realistici, cioè se fossero veramente queste, io temo che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna in particolare, che dominano il mondo da circa 200-300 anni, farebbero scoppiare, non resterebbero fermi, ecco, non resterebbero assolutamente fermi. Quindi non sarebbe quello in ogni caso il risultato finale, perché appunto non esistono tali sommovimenti in tempi di pace. Il punto qual è? Entriamo però nel merito. È che sostanzialmente le dinamiche fondamentali per stabilire il benessere e il progresso di un popolo sono tante, ma le tre principali sono la demografia, lo sviluppo tecnico-economico e l'esercito. Ora, per quanto ci riguarda, cioè come Italia, perché poi è l'unica cosa che ci può interessare più da vicino, noi siamo messi male su tutti i punti. Abbiamo una demografia che sta già in saldo negativo, non cresciamo più da 30 anni e stiamo arretrando nella frontiera industriale del mondo, e questo purtroppo fa parte di un, cioè colpisce tutta l'Europa. Cioè, l'Europa che doveva essere un grande sviluppo tecnico, in realtà noi non abbiamo industrie tecnologiche significative, ne abbiamo forse una o due che possano quantomeno essere non paragonabili a quelle statunitensi, ma insomma nella top 20, ecco. E l'esercito sostanzialmente noi l'abbiamo delegato agli Stati Uniti e non ne abbiamo uno nostro. Quindi il punto è: si può invertire questo trend? Si può invertire questo declino senza arrivare a uno scontro militare? Ecco, questo è ciò su cui noi ci dovremmo interrogare andando alle cause profonde di questo arretramento. Io penso che comunque ci troveremo dinanzi a sfide radicali nei prossimi decenni. Per questo ho iniziato dicendo ci dovremmo chiedere se il mondo esisterà ancora come lo conosciamo noi. Ci sono delle sfide, insomma, esistenziali che riguardano, ma direi, l'umanità intera, ecco, no? Perché oramai il mondo è totalmente interconnesso e globale. Mi pare che anche qui ci sia una divaricazione proprio di vedute, cioè questo approccio alla fine militaresco e di pura competizione tra blocchi ci porterebbe in un modo o nell'altro alla guerra. L'altro è di trovare delle forme di cooperazione nuove anche a livello economico e monetario, chiaramente che non possono non includere oramai tutte le grandi potenze. Cioè, come la situazione monetaria e economica dopo la Seconda Guerra Mondiale si è fondata in Occidente sui vincitori della Seconda Guerra Mondiale, cioè Francia, Inghilterra e Stati Uniti, e in particolare quest'ultimo con Bretton Woods, cioè quindi con il sistema monetario, con la globalizzazione americana, che ha fornito comunque una situazione di relativa pace e prosperità economica. Nel futuro noi dovremmo immaginare una cosa analoga, ma che oramai includa tutti. Questo probabilmente richiede un superamento anche delle organizzazioni internazionali per come le conosciamo, cioè l'ONU per esempio, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario, cioè non sono assolutamente adatte più a queste sfide.
Sì, Gilberto, che riflessioni ti vengono su queste su questa analisi di Gabriele, che si muove su direttive anche un po' diverse?
No, in realtà io mi sento di condividerle, secondo me ha centrato proprio il punto, magari sono riuscito a renderlo male io. Il mondo così come lo conosciamo oggi, nel prossimo futuro, perché poi 25 anni per un singolo essere umano possono sembrare tanti anni, magari un terzo della vita media, no? Però a livello di storia umana in realtà 25 anni, se mi passate l'esempio, il paragone, è domani, cioè è un lasso di tempo ridicolo, inesistente quasi 25 anni nella storia anche moderna dell'umanità, e che il mondo come lo conosciamo noi oggi sarà sostanzialmente diverso domani. Io, al di là degli studi economici e delle proiezioni, direi che è un dato di fatto proprio da un punto di vista storico. Cioè, c'è già la nascita in corso da diversi anni e il progressivo aumento di quello che viene chiamato più o meno propriamente mondo multipolare. E i fattori economici lasciano il tempo che trovano, per quanto sono importanti. Io vorrei dire un altro dato che serve a sostanziare il ragionamento che sto facendo. In termini di popolazione, oggi i BRICS, quelli classici, i paesi fondanti, no, i BRICS Plus, e senza tenere conto di quelli che già stanno entrando, hanno chiesto di entrare, fanno 3,3 miliardi di persone, non proprio la metà del mondo, ma poco ci manca, con proiezioni di crescita demografiche completamente in antitesi rispetto a quelle del mondo occidentale, ok? Mentre noi siamo sempre più vecchi e sempre di meno, loro sono mediamente molto giovani e sempre di più. Vale per i paesi asiatici, vale per i paesi in misura minore del Sud America e vale in maniera clamorosa ovviamente per i paesi africani. Questo è un altro elemento da tenere in conto. In più, giustamente quello che diceva Gabriele, normalmente un paese egemone o un blocco egemone non ha mai storicamente ceduto lo scettro senza fare la guerra. Questo pure non è un'opinione, è un dato di fatto, fa bene Gabriele a ricordarlo, però io aggiungo due considerazioni su questo. Non esiste un blocco egemone occidentale, nel senso che Europa, continente e Stati Uniti vengono comunemente chiamati Occidente, ma non hanno né in passato né in presente quasi mai, come dire, interessi comuni, o spesso addirittura ce l'hanno in antitesi. È esattamente il caso di quello che sta succedendo con la Russia in Ucraina o su altri scenari mondiali. Cioè l'America, per non trovarsi costretta a fare l'America contro il resto del mondo, che non scenderebbe neanche in campo, dice portiamoci dietro il vecchio giardino da gioco, cioè l'Europa. Ma l'Europa non ha interesse in questo. Ci hanno fatto zampare in aria il Nord Stream, accelerando il processo di industrializzazione, ennesimo esempio di come gli interessi occidentali americani non solo non coincidono, ma siano in antitesi con gli interessi occidentali europei. Se forse l'America non è disposta a rinunciare allo scettro di potenza egemone senza combattere, l'Europa lo sta facendo già da 30 anni. E infatti i paesi europei, in termini economici e di popolazione, stanno sparendo dalle posizioni predominanti mondiali senza colpo ferire, quindi non sempre le potenze egemoni escono di scena sbattendo i pugni. L'Europa sta sparendo dalla storia senza dire nulla, anzi dicendo comandi a chi sta spingendo.
È un primo caso nella storia, forse, quasi.
Non lo so. Parlando degli Stati Uniti, che sono il problema effettivo, bisogna tener conto di come geopoliticamente è evidente che il nuovo blocco multipolare stia facendo di tutto, non è detto che ci riuscirà, però le azioni vanno in quella direzione, per favorire un, come si dice in gergo, un soft landing degli Stati Uniti, cioè una scalata in negativo dei posti senza traumi eccessivi, perché soprattutto i paesi che stanno crescendo e stanno guadagnando posizioni non hanno interesse a una guerra mondiale combattuta in vari posti, unica, quindi poi diciamo
a partire che certo dalla punto... Cina, per esempio, no? Cina, per esempio,
India,
una situazione del genere nel progetto globale della Via della Seta, la situazione che si è creata negli ultimi 3-4 anni per la Cina è un problema.
Quindi il vero problema, ovviamente, il vero dubbio è cosa faranno gli Stati Uniti quando capiranno che la loro perdita di ruolo egemone è incontrastabile, è inevitabile, è già avanzata. A quel punto, effettivamente, come ci insegna la storia, la mia paura è che gli Stati Uniti, prima di abdicare, scatenino l'ira di Dio, cosa che in parte già stanno facendo su vari scacchieri mondiali, ma sicuramente le nuove potenze egemoni, che non è una sola ma è un blocco, non hanno interesse a questo e stanno facendo di tutto per evitarlo. Che poi ci riuscirà nemmeno, noi non lo sappiamo. Sicuramente il mondo tra 20-25 anni sarà un mondo radicalmente diverso. I BRICS d'altronde nascono per favorire la nascita di un mondo multipolare, quindi non sostituire la potenza egemone americana con la potenza egemone cinese o indiana o Russia, ma di un blocco all'interno del quale ovviamente ci sono dei rapporti di forza che però sono mutevoli del tempo. Secondo me il punto veramente importante, al di là di chi starà al primo, al secondo, al quinto posto, è avere un quadro di un mondo così diverso da qui a 20-25 anni, che ripeto è un lasso di tempo minimo, tenendo conto che i paesi e i governi seri strutturano le proprie scelte strategiche, economiche, interne ed esterne, alla luce di questi scenari. Cioè uno deve avere un'idea, per quanto imprecisa, di quello che verosimilmente potrebbe essere il mondo a 20, 25, 30 anni e prendere decisioni seguendo quelle indicazioni, cioè sapendo che il mondo sarà completamente diverso, che ci sono dei paesi che stanno crescendo e cresceranno da un punto di vista di popolazione, di industrializzazione ed economiche, nonostante tutte le incognite di previsioni a 5, 10, 15 anni normalmente, però un paese serio dovrebbe muoversi tenendo ben fisso come stella polare questo tipo di scenari e dire che cosa devo fare io per trovarmi dalla parte giusta della storia, permettetemi pure qua la semplificazione, tra 20-25 anni. Ecco, l'impressione mia è che l'Europa come continente, l'Unione Europea come realtà e l'Italia come singolo paese stiano andando in direzione antitetica, contraria a tutto quello che dovrebbero fare per garantirsi, non voglio dire il mantenimento di una rendita di posizione che stanno perdendo, ma anzi di ricominciare a scalare il ranking mondiale, sia da un punto di vista di popolazione, di prosperità, di PIL, di redditi e di giustizia sociale.
Secondo te, Gabriele, l'Unione Europea, mettiamola come apparato, ha un'idea di futuro, ha dei programmi, ha delle cose, se non mettere pannelli fotovoltaici dappertutto e pale eoliche a destra e a sinistra e creare le città dei 15 minuti? Sembra, come dice Gilberto, i paesi emergenti hanno delle prospettive, hanno delle visioni di medio, direi lungo termine. Qui non lo so, a meno a sentire no. Le affermazioni dei politici, qua dicono le cose in base ai sondaggi del momento, cosa vuole sentirsi dire la gente.
Ma mi pare che l'Unione Europea abbia due problemi. La prima è che in realtà noi non siamo una potenza egemone, una potenza protagonista, una potenza con una certa soggettività, e parlo anche dei singoli paesi membri, da 45. Il continente europeo è uscito perdente dalla seconda guerra mondiale, la Francia è uscita sconfitta, nonostante faccia finta del contrario, l'Italia è uscita sconfitta, la Germania è uscita sconfitta, per cui noi non siamo autonomi in questo, per cui questo è il primo aspetto, cioè noi comunque abbiamo una forte limitazione della sovranità, anche attraverso proprio dei trattati bilaterali con gli Stati Uniti, che nel caso dell'Italia sono ancora segretati, che quindi in un certo senso stabiliscono i rapporti di relativa autonomia, o se la vogliamo vedere malamente, di relativa sottomissione che ha l'Italia, lo Stato italiano, rispetto alla vera potenza egemone che abbiamo, no? Che sono appunto gli Stati Uniti. Questo è il primo problema. Il secondo problema è la Germania, che all'interno di questo assetto di vincolo esterno del continente ha svolto il ruolo di potenza egemone, diciamo di seconda potenza egemone relativa, ma principalmente grazie alla grande capacità tecnica, produttiva e economica della Germania, costruita sul modello che conosciamo, ma anche grazie alle loro capacità. Il problema della Germania in questo caso è che non ha mai in realtà voluto assumere un ruolo di vera egemone del continente, nel senso tradizionale del termine, perché un buon egemone, anche da un punto di vista economico, soprattutto in un'area monetaria, deve assicurare la prosperità dei paesi che fanno parte del suo gruppo, no? Insomma, da un punto di vista di economia monetaria, ad esempio, un paese egemone all'interno di un'unione monetaria non può che essere in deficit commerciale. Cioè deve fungere da domanda continua delle altre parti del mondo, no? Delle altre parti della sua area di influenza. La Germania invece è in continuo avanzo, è una potenza creditrice, quindi drena domanda, drena ricchezza dalle altre nazioni. Quindi questi due aspetti congiunti diciamo stabiliscono l'assetto critico dell'Europa. Per cui da un punto di vista militare noi ci troviamo dietro appunto questa grande potenza che gli sono gli Stati Uniti, ma che sono in crisi di identità oggi molto grave, sono a un millimetro da una guerra civile, cioè sostanzialmente c'è una guerra civile praticamente nelle strade, nelle cabine elettorali, pronta a esplodere in un qualche modo, speriamo non militare, ecco, non credo, però comunque le elezioni di novembre per la prima volta stabiliranno una cesura evidente di un popolo, per cui chiunque vincerà non sarà considerato legittimo dall'altra metà dell'elettorato, quindi siamo sostanzialmente...
Questa è già la certezza, possiamo dire.
Appunto, per cui è un paese in grande crisi di identità, e però crea danni, cioè appunto la guerra in Ucraina ci condiziona molto. Sul piano interno noi siamo dentro un'area economica fatta di regole assurde, di regole superate, di regole che avevano un senso così, ma non scientifico, ma di politico, se vogliamo, cioè di area culturale, di clima culturale negli anni 80, negli anni 90, ma che i decenni successivi hanno provato a essere false da tutti i punti di vista, ma continuiamo a rimanere arroccati su questo aspetto qui, quindi questo doppio vincolo esterno. Ora, la mia idea è che il vincolo esterno più rilevante, cioè più rilevante, più pressante, più... più gabbia, ecco, se dovessi usare il termine gabbia lo userei per il vincolo europeo in questo caso, perché la dinamica economica ha più immediate ripercussioni sul nostro modello economico. Quindi già uscire da quest'area sarebbe per noi un elemento necessario, la prima cosa da fare. Poi si potrebbe parlare di allentare, io uso questo termine perché mi sembra perlomeno più realistico nel breve, il vincolo esterno statunitense, cercare forme di mediazione, ritrattare gli accordi segretati con gli Stati Uniti, conquistarsi spazi di autonomia innanzitutto dentro la NATO, come fa la Turchia ad esempio, cioè un paese che sta dentro la NATO ma che fa ciò che vuole. Ora, ritornare a quello stato lì non è facile, non è che la storia si può riportare indietro con un orologio, ma si può iniziare un controprocesso, ecco. L'Italia deve iniziare questo controprocesso su questi due vincoli, se vogliamo semplificare, quello rispetto agli Stati Uniti e quello rispetto alla Germania, sapendo che il problema grosso è che è più facile trattare con una nazione che sta trionfando, con una nazione che sta bene, perché così come dire, non ha paure di perdere ancora di più. Il problema è che oggi sia gli Stati Uniti che la Germania sono in fase di declino, per cui trattare oggi con loro è molto difficile perché le opinioni pubbliche interne loro sono scisse, confuse, tumultuose e proiettate verso se stesse, per cui non disponibili a concedere granché agli altri.
Sì, Gabriele ha fatto delle osservazioni molto interessanti. Veniamo a introdotto, diciamo, la pars construens, no? Ecco, cosa, Gilberto, che futuro è possibile, diciamo, che futuro è auspicabile per l'Italia?
Allora, io prima vorrei fare, agganciandomi a quello che ha detto Gabriele di come saranno appunto diversi gli scenari, una volta tanto mi fa piacere, perché siamo sempre costantemente d'accordo anche sulle virgole, io e Gabriele, che su questa cosa che lui ha evidenziato, che come analisi iniziale condivido, cioè che Germania e Stati Uniti oggi sono in difficoltà e verosimilmente saranno ancora di più in difficoltà nel tempo a venire. È più difficile trattare con loro. Io in realtà su questo specifico punto la vedo in maniera diversa, cioè ha perfettamente senso quello che dice Gabriele, dice che paesi in difficoltà sono meno propensi a concedere, però ritengo anche che paesi in grande e grave difficoltà e progressiva difficoltà hanno anche meno forza per poter imporre la loro posizione proprio perché sono in difficoltà, hanno tantissimi tavoli aperti e tu non sei uno snodo centrale. Di più per la Germania, meno per gli Stati Uniti, che infatti sta per esempio sguarnendo il Mediterraneo. Troppi tavoli aperti, alcuni più centrali, quindi io penso che in realtà potremmo guadagnare negli anni a venire dei margini di manovra con queste soverchianti realtà sovranazionali maggiori rispetto a quando erano belli forti. E faccio un esempio terra a terra, mi perdonerà Gabriele.
Basta volerlo comunque, Gilberto,
No,
eh?
certo, là c'è la volontà politica
Se non c'è la
italiana,
volontà,
ovviamente,
se il
però io
livello
mi
di
ricordo
sofferenza psicologica è così alto, lì
quando
poi.
gli Stati Uniti erano belli forti, poco dopo, insomma, la fine della Seconda Guerra Mondiale, il massimo della loro potenza, tu hai provato a guadagnare, anche giocando bene sui tavoli internazionali, come faceva la classe della prima politica, a guadagnare gli spazi di manovra. Mattei te l'hanno seccato, Moro te l'hanno seccato, quindi non lo so. Io invece penso che oggi magari te lo potresti evitare questo qua, adesso che sono molto in difficoltà. Poi volevo fare un paragone per renderci conto di quanto non siamo pronti, non magari noi tre in generale, noi italiani, noi europei, allo sconvolgimento dei cambiamenti che stiamo vivendo. Pensate che voi siete nati in un condominio dove vivevano 50 persone, no? E nel corso della vostra vita quelle 50 persone diventano 500. Ora capite voi che i rapporti di forza e anche le regole che regolano, scusate il gioco di parole, la convivenza non possono essere le stesse se nello stesso condominio sei passato da 50 a 500 persone. Perché io vi dico questo? Perché se voi tenete conto che solo nel 1800, che può sembrare una vita fa, ma a livello di sviluppo e storia umana, ripeto, non è tanto tempo fa, quando eravamo poco meno di 1 miliardo, cioè 978 milioni sulla Terra, se voi tenete conto non delle terre emerse in assoluto, ma delle terre emerse abitabili, quindi senza le montagne da 4 km, senza i deserti e i ghiacciai, per capirci, che sono circa la metà delle terre emerse, ebbene nel 1800 ogni persona, ogni essere umano aveva in media a disposizione come media 76.000 metri quadrati. Nel 1900 questi 76.000 metri quadrati si erano ridotti a 43.000, nel 1950 erano diventati 29.000. Oggi parliamo di 9.400 metri quadrati a testa in media rispetto ai 76.000. Se guardiamo al 2050 saranno diventati 7.600. Vuol dire, detto in soldoni, che nel giro di 250 anni, che a livello di storia terrestre non è un lasso di tempo così alto, ebbene la densità di popolazione si è decuplicata in un lasso di tempo. È ovvio che cambiano anche le regole di convivenza e quindi quello che succede a livello geopolitico. Partendo da questo, dico che l'Italia dovrebbe tener conto non solo dei fattori economici, ma anche demografici e di quello che sta succedendo geopoliticamente. Come dice Gabriele, la prima catena da rompere, la prima gabbia, è ovvio che è quella che ci impatta di più sulle nostre scelte di politica interna, cioè fiscale e monetaria. Quindi Unione Europea ed Eurozona sono le prime due gabbie da cui dobbiamo evadere di corsa, lo dovevamo fare ieri, anzi, non oggi e non domani, senza la mia ombra di dubbio. Ma poi come la fai la parte construens? Non basta liberarsi dalla gabbia, perché uno in teoria si può liberare da una gabbia e mezz'ora dopo suicidarsi. È un'iperbole, però per farvi capire, cioè se tu esci dall'Unione Europea e l'Eurozona per fare lo stesso tipo di politiche che persegui da 30 anni o addirittura peggio, sostanzialmente non cambia niente, anzi in teoria la situazione può pure peggiorare. Quindi l'Italia dovrebbe fare inversione a U, uscendo dall'Unione Europea e dall'Eurozona, convertendo come politiche, cioè ti devi reindustrializzare, ricreare un'industria di Stato, bloccare la libera circolazione dei merci, capitali e lavoro, che è quella che favorisce l'aumento delle disuguaglianze, sbaragliare 30 anni di riforme regressive del mercato del lavoro, 30 anni di riforme regressive del sistema elettorale e politico che hanno allontanato le persone dal fare politica con l'aumento dell'astensionismo che è stato perseguito. Ma non basta questo, perché l'Unione Europea non funziona? Certo, ci sono dei motivi, come raccontiamo sempre io e Gabriele da anni, economici, strutturali, tecnici, ma non sta insieme perché non esiste un popolo europeo. Abbiamo una storia, una cultura completamente diversa da un paesino del sud della Sicilia al paese più a nord della Germania, no? Mentre ci sono dei paesi europei, dei popoli, che hanno una storia comune molto forte. I paesi latini del Mediterraneo, gli spagnoli sono fratelli, i portoghesi sono sfratelli, una parte della Francia, quella del sud, sono molto simili a noi, quella a nord molto di meno. La Grecia non è un paese latino, ma è un paese del Mediterraneo che ha tantissimo in comune con noi a livello di storia e di cultura.
Anche la Grecia, di psicologia di popolo in certi casi.
Assolutamente,
no?
Questo perché lo sto dicendo? Perché va bene uscire dall'Unione Europea, dall'Eurozona. Io sono convinto che l'Italia da sola abbia tutti i mezzi per ricominciare a crescere ed essere un paese migliore, ma sicuramente dal mio punto di vista sarebbe auspicabile un'alleanza che non è un'unione economica, politica o monetaria, i BRICS dei paesi del sud Europa per capirci, quindi un'alleanza, non una moneta unica, uno stato unico, con i paesi latini o del sud del Mediterraneo, del sud dell'Europa. Cioè l'Italia dovrebbe farsi promotrice di un'alleanza con Spagna, Portogallo, Grecia e solo dopo anche con la Francia. Non solo, visto tutto quello che abbiamo detto dei BRICS, che a un certo punto, tra pochi anni, domineranno il mondo sia da un punto di vista demografico che economico, l'Italia avrebbe tutti i vantaggi del mondo ad essere il primo paese occidentale a chiedere di entrare nei BRICS, prima che si formi la fila fuori dalla loro porta. Perché il poter entrare nei BRICS, e fidatevi, a un certo punto ci sarà la fila, e non dei paesi del terzo mondo, come mi sento dire da tanti, visto che 8 delle maggiori potenze mondiali da qui a 30 anni saranno paesi dei BRICS, tra cui, ripeto, la Nigeria, paesi che molti pensano ancora essere paesi del terzo mondo, il Vietnam e l'Indonesia sono paesi che ci stanno per mangiare in testa da un punto di vista economico e demografico. Ecco, se l'Italia riuscisse ad entrare in questa alleanza multipolare, avrebbe poi in futuro, non domani, non tra 5 anni, ma devi ragionare anche a 20, 30, 40 anni, avrebbe secondo me il compito più facile anche per cominciare ad allentare le sbarre dell'altra gabbia, che è quella atlantista. Questa un po' è la visione che mi sono fatto io, che immagino io.
Che tra l'altro sulla Nigeria, notizia di questi giorni, confermatemi, eventualmente smentitemi se sto sbagliando, i militari americani dovrebbero lasciare proprio la Nigeria. Quindi, ecco, quindi non a caso è un gioco praticamente che si allenta o probabilmente scompare. Gabriele, Gilberto ha lanciato tantissimi spunti. Ti lascio un'analisi finale.
Ma appunto, mi sembra che le questioni siano tante. Io credo che viviamo appunto in un passaggio d'epoca. Non come dice Papa Francesco, no? Per citare, non viviamo in un'epoca di passaggio, ma in un passaggio d'epoca. Da un punto di vista economico, noi viviamo in un paradosso, perché ad oggi i grandi sponsor della globalizzazione liberale, diciamo quella che si fonda sull'istituzione del WTO, quindi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, non sono più gli Stati Uniti, è la Cina. Cioè la Cina oggi contesta agli Stati Uniti di violare il WTO mettendo le tariffe sulle auto elettriche che ha messo Trump e che ha confermato Biden. Quindi viviamo in un paradosso interessante, per cui chi ha tanto sposato la globalizzazione allora si è accorto che forse non gli conviene più tanto. E i cinesi, che avevano, insomma, attivano almeno da un'ideologia molto lontana dal libero scambismo, hanno trovato una loro versione di un capitalismo di Stato, che però molto molto addentro alle logiche libero scambiste internazionali, per cui non vogliono assolutamente privarsene, per questo non hanno alcuna intenzione di fare la guerra con l'Occidente, intanto perché ad oggi comunque la Cina non sarebbe in grado da nessun punto di vista, almeno fino alla questione di Taiwan, di contrapporsi con la NATO, ma perché ci guadagna. Quindi viviamo un po' in un'epoca diversa. Io sono preoccupato perché diciamo, conoscendo appunto la storia e l'identità del mondo anglosassone, ho l'impressione che loro non accetteranno passivamente un superamento militare, cioè, senza dubbio, ma anche monetario, anche economico.
Cioè, guardiamo la serie, come dire, vi state dimostrando ormai più bravi e va bene, avete vinto, onore al vincitore, non sarà così.
Certo, perché le armi del libero scambismo sono loro, ce l'hanno loro, però vediamo anche qualche movimento diverso. Ora, si è parlato di dedollarizzazione, per me è un termine un po' insomma, eccessivo se parliamo, però è una suggestione vera. Vediamo cosa sta succedendo nel mercato delle materie prime, con prezzi che stanno molto crescendo. Cioè, quindi questo vuol dire che il rapporto tra la valuta di riferimento del mondo occidentale, il dollaro, e tante materie prime che sono dominate dagli altri paesi, dalla Cina, dall'India, dalla Russia, si sta spostando a favore di questi ultimi. Quindi anche il potere finanziario perde dinanzi a questa emersione di una nuova economia reale, chiamiamola così, di un'economia di primo settore, che però vuole farsi capitalistica, vuole farsi libero scambista. Quindi sicuramente viviamo in un grande passaggio di epoca sul piano geopolitico. Io penso che su questo l'apporto dell'Europa, che senza dubbio ha tante diversità, ma io credo che comunque una sua identità, diciamo, culturale la abbia, ed è prevalentemente quella che poi sostanzialmente hanno più o meno preso molti altri, cioè le istituzioni del mondo nascono ancora oggi in Europa, la democrazia, il mercato, lo stesso Partito Comunista, diciamo, nasce in Europa, per cui in realtà abbiamo diffuso più o meno pacificamente queste istituzioni. Però voglio dire che l'Europa ha ancora un contributo da dare al mondo. Su questo tanti studiosi hanno riflettuto negli ultimi 150 anni come l'Europa possa essere una terza via tra il nichilismo commerciale americano e il dispotismo orientale nelle sue varie forme. Ecco, io su questo tendo a essere un europeista, non unione europeista, diciamo un europeo, ecco, un europeo. Credo ancora nell'Europa come progetto antropologico e quindi anche come progetto di rapporti tra stati. Dobbiamo riprendere una voce e cercare, come ho detto prima, una nuova mediazione di un nuovo quadro, anche giuridico internazionale, che possa garantire un po' di benessere a tutti, chiaramente più equamente distribuito. Non possono essere solo gli Stati Uniti a dominare, ma ci deve essere un consesso più ampio. E questo
Sì.
credo possa assicurare pace relativa e prosperità, per un po' di decenni.
Hai distinto, come ha fatto bene nel discorso di addio all'Unione Europea Nigel Farage, quando disse: noi amiamo l'Europa, semplicemente detestiamo l'Unione Europea in pratica.
Ah, infatti lui
Ecco.
è stato su questo, è stato sottovalutato per decenni, poi ha raggiunto il suo obiettivo, quindi andrebbe preso più seriamente.
Andrebbe preso più
Grazie.
seriamente. Potremmo andare avanti veramente molto ancora in questa intervista, perché gli spunti e gli ospiti permetterebbero analisi molto approfondite ancora per parecchio, ma direi che di spunti ne sono stati, di suggestioni ne sono state fornite parecchie, però mi piace l'idea che magari potremo prossimamente andare avanti e sviluppare ancora questi ragionamenti. Per oggi è tutto, io ringrazio moltissimo l'economista Gabriele Guzzi.
Grazie Carlo, un
Grazie.
saluto a Gilberto.
E un saluto a Gilberto Trombetta. Gilberto, a presto. Grazie.
Grazie Carlo, è stato un piacere di trovare anche Gabriele.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.